Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20, sono le 7.19 e la classica trentina di secondi. Buongiorno da Savoia e Fusetti.
Buongiorno, 334esimo giorno di guerra in Ucraina, 129esimo giorno di proteste in Iran.
Allora ci sono notizie che passano completamente sopra il nostro capo o sotto il nostro radar, se preferite così, non ce le filiamo granché, magari perché sono un po' tecniche, ma sono comunque interessanti. Penso in particolare al possibile fallimento, sì signore, degli Stati Uniti, non del, non lo so, della Guyana francese, ma degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sarebbero effettivamente falliti se non fosse intervenuto il governo degli Stati Uniti a metterci la classica pezza. Di solito quando c'è di mezzo una nazione non si parla di fallimento, Fusetti, si parla di default.
Perché ogni anno c'è il rischio default.
Sì, c'è qualcuno che ha il rischio default. Default è molto più elegante, sembra meno grave, ma è la stessa cosa, è un fallimento. Non riesci più a pagare i tuoi debiti, sei messo male, eccetera, eccetera. E come i più spendaccioni tra di noi, per esempio io, anche le nazioni a volte fanno il passo più lungo della gamba e si devono far prestare i soldi. Tra pochissimo spiegone economico. Ti ricordi quando abbiamo fatto lo spiegone sulle onde gravitazionali?
Come dimenticarlo?
No, qui oggi sia sicuro che ce la caveremo meglio. Lo spiegone economico sarà un pochino più semplice di quello astrofisico. Andiamo a vedere invece da Locarno Monti chi abbiamo in linea. Pronto Locarno Monti?
Buongiorno a tutti, Luca Panziera.
Luca, buongiorno. Che tempo avremo oggi?
Ma oggi sarà una giornata al sud delle Alpi abbastanza soleggiata, nonostante un aumento delle nubi nel pomeriggio. Verso l'Engadina avremo un aumento delle nubi più consistente nel pomeriggio, con la possibilità di una spolverata poi di neve in serata, ma soprattutto verso la bassa Engadina. A nord delle Alpi invece abbiamo questa mattina della nebbia alta estesa, con un limite superiore attorno ai 1200-1400 metri, quindi sopra queste quote anche altrove avremo appunto una giornata soleggiata. Temperature che per quanto riguarda il sud arriveranno fin verso gli 8-9 gradi, invece a nord delle Alpi si fermeranno attorno a 3-4 gradi. Da segnalare anche in montagna, dopo molti giorni con temperature molto fredde, oggi avremo un certo rialzo termico, infatti a 2000 metri arriveremo fin verso i meno 2 gradi, e sempre per restare in montagna soffia un vento da est moderato.
Grazie Luca Panzera. Intanto quindi la canzone It's Raining Again, sta piovendo di nuovo, oggi non è particolarmente indicata. Grazie, buona giornata Locarno Monti. Fusetti, noi cominciamo con un po' di musica e poi vediamo.
Thank you.
It's raining again. Piove di nuovo. In realtà, nonostante quanto dicano i Supertramp, non piove di nuovo. Perlomeno abbiamo visto che oggi sarà, insomma, abbastanza bellino.
Ma di nuovo c'è la discussione sul default. Sul fallimento degli Stati Uniti.
Sì, chiamiamo le cose col loro nome. Il fallimento. Che cos'è il fallimento degli Stati Uniti? Alcuni di voi diranno: ma come? Sono il paese più potente del mondo, sono ricchissimi, hanno un PIL grande come un pianeta e rischiano di fallire. In realtà rischiano di fallire per un motivo un po' tecnico, nel senso che il Congresso, che sarebbe un po' il Parlamento degli Stati Uniti, mette un limite al debito. Cioè ti puoi indebitare
fino a qui.
Fino a qui. Dopo non ti diamo più i soldi. E quindi, caro governo, vedi un po' tu come ti devi mettere. Allora, in pratica, questo Congresso degli Stati Uniti sta facendo un po' il taccagno, ma fa anche bene perché i soldi sono quelli dei cittadini, e quando i soldi delle entrate non bastano più, gli Stati Uniti, come tutti gli altri stati, chiedono prestito, lo fanno sotto forma di obbligazioni, che sono delle promesse di pagamento. Tu prestami i soldi, io tra tot anni ti do indietro i tuoi soldi. Non va sempre benissimo però sta cosa. Vabbè, in realtà basterebbe che i partiti si mettessero d'accordo, si alza il tetto del debito e via andare. Il problema, appunto, è la politica. Ci sono state delle litigate che neanche nelle peggio coppie tra repubblicani e democratici, sia sotto la presidenza di Obama,
riforma sanitaria,
esattamente, sia sotto quella di Trump, il muro che dovevano pagarlo i messicani, non so se ti ricordi quello col Messico. I messicani non volevano pagarlo, insomma, alla fine anche lì si è rischiato il cosiddetto shutdown, cioè la chiusura di tutti gli uffici federali, dipartimenti, le agenzie, eccetera,
lo stop dell'erogazione degli stipendi a chi,
esatto,
lavora per lo Stato,
roba seria. Quindi niente di nuovo negli Stati Uniti. Eppure il Dipartimento del Tesoro, che sarebbe un po' il Ministero delle Finanze, ha dovuto mettere in atto delle misure speciali per finanziare la spesa pubblica, ma non è abbastanza, perché se entro giugno non si troverà un accordo tra partiti per aumentare il debito, potrebbe capitare appunto di nuovo lo shutdown, chiusura di attività non fondamentali dello Stato, parchi nazionali, musei e magari anche qualche aeroporto. Gli Stati Uniti non falliranno, anche perché tutti hanno fiducia negli Stati Uniti e quindi tutti comprano le loro obbligazioni, i loro buoni del tesoro, e quindi li finanziano.
Non sono ancora falliti fino adesso.
Sì, anche però sì, ci sono andati vicini. Nel 1798 quasi quasi fallirono, fu un fallimento volontario, perché decisero di non pagare un debito alla Francia, perché secondo gli americani si erano indebitati col re, ma nel frattempo la Francia era diventata una repubblica.
Quindi non dobbiamo i soldi a te.
A te li dobbiamo, quelli di prima. Pacta sunt servanda, i patti invece devono essere conservati, dicevano i francesi, mantenuti, rispettati. Nel 1795 riuscirono a saldare i debiti col governo francese grazie all'aiuto di un signore che si chiamava James Swan, un banchiere americano che si assunse privatamente i debiti a un tasso leggermente superiore. Ma ad altri è successo di fare fallimento. Per esempio, la Spagna tra il 1500 e il 1600 ha fatto fallimento 4 volte, la Danimarca nel 1813, la Russia 2 volte ancora nell'ultimo secolo e più di recente Grecia nel 2015, Venezuela nel 17, il Libano nel 20, l'Argentina poi, vabbè,
è sempre lì,
sì, 9 volte, 9 volte negli ultimi 2 secoli. Però ci sono anche Austria, Germania, Ecuador, Belize, Portogallo e tante altre nazioni che hanno un fallimento nella loro storia. La Svizzera no, non siamo mai falliti, ma la notizia che qualcuno potrebbe trovare incredibile è che se ne dica l'Italia non ha mai fatto fallimento. E visto che roba, tutti a dire falli Italia, così invece no.
Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing, è assai facile al knockout che ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Fa l'effetto di uno show e perciò canto così. Oh 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 oh, il tuo bacio è come un rock. I tuoi baci non sono semplici baci, solo ne vale almeno 3. facile al knockout che ti pullina sul ring, fa l'effetto di uno show e perciò canto così.
Sì, ogni tanto queste canzoni vintage che tiriamo fuori, queste canzoni un po' vecchiotte, ma invecchiate bene, come dei buoni Bordeaux, ci fa piacere risentirle.
E io vado oltre il vintage.
Sì.
Ma molto più indietro.
Ma rimaniamo in America.
Rimaniamo in America. Rimaniamo. Parlavi degli Stati Uniti, del rischio di default. Io torno molto, 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 molto prima. Colombo abbia scoperto l'America, ce l'hanno insegnato a scuola. La scoperta c'era già qualcuno, però lui l'ha sì. fatta scoprire a tutti.
Come se uno, io vengo a casa tua e dico, ho scoperto una casa.
Sì, no, la scoperta è sì, 1490 per gli europei. In realtà, lo sappiamo, c'era già arrivato qualcuno prima. Non solo i Galli con Asterix, ma i Vichinghi. I Vichinghi sì. c'erano già arrivati. Questo si sa, hanno trovato alcune tracce della presenza dei Vichinghi. Però hanno trovato molto, molto di recente un manoscritto
sì.
del 1340
okay.
in cui c'è la prima prova scritta del fatto che in Europa, in Italia in particolare, si era già a conoscenza della presenza di una terra lì.
Sì.
Quella che noi chiamiamo l'America, quella che Colombo non l'ha chiamata America.
Neanche capito che era...
Non ha sì. capito, lui andava in Catai, è arrivato lì. Però c'è la prova. Allora, il libro si chiama Chronica Universalis. È stato scritto da Galvano Fiamma, che era un frate domenicano che ha vissuto tra Milano e Genova, tra il 200 e il 300. In questo testo, che dopo vi leggerò perché è molto carino,
no,
c'è
non
la prima...
non tutto,
ma è bello perché parla sì. di quelle terre, soprattutto sì. della Groenlandia e della Finlandia nel 1300.
Perché i vichinghi sono arrivati
vichinghi
su lì.
Da sopra scesero sì. e arrivarono sì. negli Stati Uniti. Questo libro l'ha trovato Paolo Chiesa, che è un filologo italiano, e poi l'ha analizzato con i suoi studenti, anche perché è un libro che è privato, è di un collezionista privato che l'ha messo a disposizione solo per loro, però non si ignorava l'esistenza di questo libro. Allora, la terra non si chiamava America, ovviamente, del 1300, ma si chiamava Marcalanda.
Marcalanda.
Ecco. Marcalanda, così almeno l'ha chiamata questo frate Galvano Fiamma. E lui dice, a un certo punto in questo testo del 300, i marinai che frequentano i mari della Danimarca e della Norvegia dicono che oltre la Norvegia, verso settentrione, c'è l'Islanda. Poi oltre c'è un'altra isola detta Grolandia, che poi è la Groenlandia.
Non era forte con le N.
No, Grolandia, sì. dove la stella polare resta alle spalle verso meridione, la governa un vescovo. È importante dire anche chi la governa.
Probabilmente
lì
non
c'è
era vero.
Okay. Né grano, né vino, né frutti, ma vivono di latte, carne e di pesce. Abitano in case sotterranee, i grolandesi
sì.
parlano a voce bassa e evitano i rumori per non essere sentiti dagli animali feroci che li sbranerebbero.
Stai zitto, stai tranquilla.
Arriva l'orso.
C'è l'orso.
Poi a un certo punto va avanti e dice e ancora oltre, verso occidente, c'è una terra chiamata Marcalada.
Quindi oltre la Groenlandia.
Oltre la Groenlandia sì. c'è questa terra Marcalada. Gli abitanti del posto sono dei giganti.
Eccola.
Esistono edifici di pietre così grosse che nessun uomo sarebbe in grado di metterle in posa, se non grandissimi giganti. Lì si trovano alberi verdi, animali, moltissimi uccelli, però non c'è mai stato nessun marinaio che sia riuscito a sapere con certezza notizie su questa terra e sulle sue caratteristiche.
Quindi, insomma,
avevano visto,
sì.
avevano raccontato, e poi i marinai
sai
tra di loro avevano ingrandito un po' la cosa, però era arrivata fino a Genova.
Tu poi sei un pescatore, queste cose le sai,
sì.
Hai preso
però,
un luccio di 8 metri.
1340, la presenza degli Stati Uniti.
Sì. Quindi in fondo poi probabilmente anche a Colombo da qualche parte l'idea gli sarà venuta che si poteva arrivare a est passando da ovest, e non è escluso che abbia letto anche libri dell'epoca che poi di cui si è persa la memoria e che magari stanno riemergendo un pochino in questo modo. Quindi l'America è sempre stata lì, gli europei l'hanno scoperta prima di Colombo, questo ormai si sapeva, ed erano europei biondi con gli occhi azzurri e le corna sull'elmo, che in realtà poi non avevano, lo sappiamo, è un po' un cliché. E nel frattempo ci ascoltiamo in The Midnight Hour. Hai altre cose su questo tema meraviglioso?
No, chiedo solo il titolo, Marcalada, quando l'America aveva un altro nome, la terza editora.
Let's
Wilson Pickett che si sta sgolando per noi a mezzanotte. In the midnight hour, in realtà non è tanto mezzanotte, sono le 7.41.
Ed è il momento di rassegna stampa quotidiani nazionali di sport. Maria Iannuzzi, ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno anche a David Conti.
Buongiorno a tutti.
Allora Maria, partiamo da te, partiamo dai giornali, partiamo da Zurigo, dove trovare casa non è facile.
Non è facile neanche adesso per chi guadagna bene. Ecco, prima era un problema che toccava soprattutto le famiglie o redditi bassi, invece adesso sembra toccare anche chi ha un buon salario. E questo dato è dimostrato anche da quanto emerge dalla piattaforma HomeGate, dove nel mese di dicembre gli annunci sono diminuiti del 35% rispetto all'anno scorso, quindi è un calo significativo. Nel contempo sono aumentati gli affitti, si parla di una media del 6%, e se si guardano anche le cifre dell'Ufficio Federale di Statistica, ecco, questa situazione trova una conferma, perché vi è un praticamente gli appartamenti sfitti a Zurigo sono lo 0,07%, il che corrisponde a 161 appartamenti, e sono 220 meno rispetto a quello che c'era sul mercato l'anno scorso.
Non c'è un appartamento nemmeno a pagarlo,
no.
Come si dice.
Esattamente così. Esattamente
neanche
così.
A pagarlo. Infatti esatto. la situazione, ovviamente la problematica, il quotidiano la presenta anche attraverso una storia, un caso concreto, quello di una giovane assistente di direzione, che ha a disposizione per l'appartamento 1700 franchi, è alla ricerca di un alloggio di 2-3 locali da 5 mesi senza alcun successo, seppure questa donna è attiva costantemente, quotidianamente sulle piattaforme e risponde anche in maniera molto tempestiva agli annunci.
E non ce la fa.
Una volta si diceva che era solo Ginevra, invece anche Zurigo.
Comunque c'è Bellinzona, dove c'è ancora un po' di sfitto, si può venire. Ci
due
sta
ore
bene.
Di treno.
Ma neanche, un'ora e mezza, un'ora e 40. C'è l'arietta buona, ci sono i castelli, si mangia bene. Cioè, io la butto lì alla signorina che sta cercando, signorino o signora, per l'amor del cielo. Allora, David Conti.
Allora, David, abbiamo
buongiorno.
Visto ieri, giocatore dell'anno,
sì,
Giacca.
Ma quasi scontato, diciamo così, anche se divide, Gianni Giacca, anche all'interno, anche tra colleghi, c'è chi lo reputa un grande giocatore e invece chi lo reputa un giocatore sicuramente sopravvalutato. Io sto dalla parte di chi lo reputa un grande giocatore.
Anche in nazionale.
Ma in nazionale è chiaro che forse dà meno rispetto a quanto sta dando soprattutto quest'anno all'Arsenal. Tra l'altro lui doveva partire, poi è arrivato Arteta, il tecnico lo ha convinto a rimanere Arsenal, che quest'anno sta facendo davvero bene, e lui è sicuramente uno dei giocatori fondamentali di questo Arsenal. Ma lo è anche, forse noi tante volte ci limitiamo a quello che vediamo sul campo, e forse anche giustamente, perché poi ci sono delle dinamiche che non conosciamo. Uscirà, se non è uscito, un documentario proprio sulla nazionale svizzera, e anche lì si sottolinea la sua importanza a livello di leadership, a livello di personalità, a livello, quindi credo che sia un giocatore moderno, un giocatore che merita tutto sommato questo premio.
Anche perché finito il mondiale adesso si comincerà a parlare di europeo, di qualificazione.
Sì, assolutamente. Gianni Giacca, che tra l'altro ieri c'era alla consegna del premio, che ha detto che è fiero di averlo ricevuto, e questo speriamo sia di buon auspicio. Adesso archiviato il mondiale dal 2023, da adesso praticamente si pensa già al prossimo europeo, comincerà la campagna di qualificazione, abbiamo bisogno soprattutto di Gianni Giacca.
Speriamo che non ha litigato con nessuno ieri alla consegna
del premio. Stavolta no.
È stato tranquillo.
Era con suo fratello. Anche
peggio. Hanno mandato lì un sosia.
Maria, torniamo ai quotidiani. Blick.
E Blick parla della lotteria dei prezzi delle giornaliere nei comprensori sciistici.
La lotteria?
La titola così, Ticket Lottery, che sta creando un po' di malumore.
Ma per una ragione o perché ci sono dei prezzi che
perché variano? I prezzi sono dinamici, una tendenza che sta prendendo sempre più piede nelle stazioni sciistiche svizzere, prezzi quindi che dipendono dalla meteo, che dipendono
dall'affluenza,
che dipendono dal giorno della settimana, dalla tempistica, anche da quando tu prenoti, prima prenoti.
Last minute per andare a sciare.
Sì, no, dir la verità, prima prenoti meno paghi, questa è un po' la regola.
È così,
ecco.
Sì. e quindi anche dalla meteo, cioè non c'è neve e puoi tranquillamente andarci, no? Com'è che funziona qualcosa del genere? Se non c'è neve paghi meno?
Ma c'è per esempio la stazione di Sorenberg nel Lucernese, che loro hanno ritardato l'introduzione dei prezzi dinamici proprio perché all'inizio stagione non c'era neve, l'hanno introdotta nel bel mezzo della stagione e questo ha creato un po' di malumore.
Ha fatto arrabbiare un po' dei clienti.
Comunque le opinioni qui si divergono, ecco, l'associazione dei consumatori che trova questa soluzione, questa un po' come si può dire, non permette alle famiglie di fare praticamente una pianificazione, di capire cosa va a pagare per una giornata di sci, mentre gli economisti dicono che è un modello collaudato che ha dato ottimi risultati in ambito, sappiamo benissimo, biglietti d'aereo,
sì,
alberghi, trasporti.
Sì, sì, certo. E vedremo come va. Non si può più neanche sciare in Santa Pace. Tra un po' non si può più sciare e basta, perché non ci sarà più neve. Per ora però ci occupiamo d'altro, cose un pochino più leggere.
No, un po' più pesanti.
Ah, davvero?
Sì, la fine degli anni urgenti della tecnologia, diciamo così. Le Ton parla di quello che sta succedendo in questo mondo dove non mancano i tagli di personale.
No, la notizia è quella, arriva anche da ieri, cioè recente, Spotify che taglia fino a, non voglio sbagliare, 600 posti di lavoro, annunciato ieri, ed è un'azienda leader nel settore della musica online con oltre 9.000 dipendenti. Quindi questo porta un po' alla fine di quelli che appunto l'Oton chiama anni ruggenti nel campo della tecnologia, perché Spotify non è il primo ad annunciare una ampia ristrutturazione, è stata Meta. Poi è seguito Amazon, Microsoft,
Facebook e Instagram,
esatto.
Per capirci.
Poi è seguito Google, Alphabet, quindi
cioè si parla di 215.000 posti persi in questo settore.
Esatto, esatto. E quindi quello che sta succedendo, comunque l'Oton lo spiega anche guardando a quello che è successo prima, nel senso che gli anni della pandemia hanno portato a un aumento della digitalizzazione, a una richiesta di servizi online, e questo ha incoraggiato queste grandi aziende, questi grandi colossi a
buttarsi su questa cosa,
ad assumere in massa, ecco.
Sì, e poi c'è un riaggiustamento. Invece Netflix pare che stia andando un po' meglio. Sai che si è predetta la fine di Netflix per molto tempo. Netflix è il servizio di, diciamo, fra virgolette, noleggio film online,
serie televisive che producono anche,
sì, no, producono tantissimo e sì, hanno un sacco di abbonati in giro per il mondo, ma c'era un po' di crisi, sembra che ne stiano uscendo notizie piuttosto recenti. Abbiamo ancora qualcosa di sport per concludere? Vogliamo spendere un minuto di silenzio sull'Inter? Si sente sarcasmo?
Volentieri.
Sì,
un minuto di milanista, sì. Volentieri.
Bene, ma
ha perso 1-0 dall'Empoli, non se l'aspettava nessuno.
Facciamolo ascoltando la Corriera di De Sfros.
Che la basso è giù, e l'autista che n'ha proprio, e la sciura con ti bei tet, e la duneta che ha sbagliato il biglietto. Sempre la solita tiritera, tu ci sarà Corriera. Passeggeri, arriva da un tessù, la sciura rosa con tensione, e la turista, la capisnagot, e i tusaner che fan troppo casot. Ma guarda te che fera, tu ci sono la Corriera. È un operari che fa sul tasso, e verti port e sarai port, e l'autista che l'è stracmort sul dinosauro di lamiera, tu ci sei la Corriera, e la strada che l'è la tua mam, o la strada che l'è la tua tusa, la strada che l'è un toc de pan, o la strada che è una ciulata, e quella strada che è una bella tusa. E la Corriera
e giù, e il controllur con la giacca blu, tu c'ha pa controlla che il biglietto, alla donna con ti bei test. Oh signorina buonasera, tu ci sei la corriera. Strada, guarda specie, porca miseria che razza de te, se tu un autista pensa a guida, che il controllur le già modre a controlla, ma guarda che atmosfera, te ci sarà corriera, e la strada che è la tua mam, o oh, la strada che è la tua tusa, la strada che è un tot de pan. Strada che è una ciulada e quella strada che è una bella tusa, la 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 la. Sempre una solita tiritura, tu ci sulla corriera,
tu ci sulla corriera, eccola qui. Allora,
c'è un problema.
C'è natalità. Un problema di natalità.
Sì.
In Svizzera?
Ma
no.
Noi siamo. Non, medi. Non, è che proprio bene bene.
Sì.
Però ce la caviamo.
Arriveremo comunque a 9 milioni di 9 abitanti milioni. In Svizzera, soprattutto per via dell'immigrazione. Tema, tra l'altro, che sarà caldissimo, immagino, durante la campagna elettorale per le federali di ottobre.
9 milioni.
9 milioni.
È una barriera psicologica importante. Poi sì, arriveremo magari alle due cifre. Vedremo ancora io e te le due cifre. Le vedremo.
Sì. Non le vedremo perché non ci vedremo più niente. Già ci vediamo abbastanza poco oggi. Però invece ci sono dei paesi che, nonostante i miliardi di abitanti, si stanno preoccupando della natalità.
Anche chi ne ha meno, il Giappone ieri praticamente ha detto siamo falliti.
Siamo falliti,
non
sì,
facciamo figli, non abbiamo speranza come nazione.
Esatto, sì, è uscito un po' tragico,
sì.
Sono 125 milioni mi pare,
sono tanti.
I giapponesi sono tanti, ma lui, il primo ministro giapponese di cui in questo momento mi sfugge il nome, ha detto in sostanza guardate che qui va malissimo, anche perché i figli servono a pagare le pensioni, sostanzialmente.
È un paese sociale vecchio, il Giappone è un paese vecchio con un sacco di centenari, quindi ha bisogno di giovani.
E ha una delle politiche migratorie più restrittive sulla terra, quindi loro fanno entrare pochissima gente da fuori e quindi non hanno una crescita della popolazione indotta dall'immigrazione, loro non fanno figli, ergo prevedono...
Lavorano anche tantissimo,
sì,
quindi lavori tanto, poi anche di metterti a fare figli, poi qualcuno deve curarteli. A parte la voglia di fare dei figli quando arrivi dopo 12 ore di lavoro massacrato a casa, magari
sì,
ti cala un po' anche la passione.
L'ormone, diciamo, spesso non risponde come dovrebbe.
Però il primo ministro ha detto fate figli.
Fate figli, sì. Ha dato questo consiglio, fate figli, che è anche un procedimento divertente, volendo. E un po' sono tutti i 25-30 anni dopo che
sì,
possono essere meno divertenti.
Non devi pensare a quello.
Esatto.
Allora, dicevamo la Cina 1 miliardo e 430 milioni di persone oggi, stimano che nel 2050 sarà solo 1 miliardo e 320 milioni. Quindi la Cina sta decrescendo,
decrescendo
a livello di
sì,
numero di popolazione. Verrà superata a breve, ma ancora in questi anni, dall'India.
Sì,
l'India attualmente ha 1 miliardo e 420 milioni, quindi un milioncino in meno, e arriverà a 1 miliardo e 670 milioni. La Cina non ci sta.
Sbeffeggiando la Cina.
E la Cina non ci sta, e quindi sta facendo tutta una serie di politiche. Lo sai, i cinesi hanno tenuto per molti decenni la politica del figlio unico.
Sì.
Potevi fare un figlio solo, perché il governo ne autorizzava uno solo. Quindi aborti clandestini, ragazzi mai riconosciuti, selezione.
Bambine soppresse perché volevano i maschi, eccetera.
Erano delle femmine. Hanno detto no, negli ultimi anni hanno cambiato politica, due figli. Adesso sono arrivati alla politica del terzo figlio.
Più esagerato.
Però tre figli, quando passi da una politica di un figlio solo a tre figli, è difficile far cambiare anche la mentalità. E quindi ci stanno provando con degli incentivi economici. Non tantissimo, però 3.500 circa franchi a ogni figlio per i primi tre anni di vita. Quindi stanno provando con i soldi a far da far pendere l'ago della bilancia verso una natalità che cresce. Non sarà facile.
Non funziona quasi mai. No. Ci hanno provato altri governi, anche europei, anche di fama piuttosto sinistra nel corso della storia. Non ha quasi mai funzionato. Non ha quasi mai funzionato.
Hanno aumentato, però, questo magari può funzionare, il congedo maternità. Era 60 giorni e adesso è arrivato a 160 giorni. Quindi è già un periodo un po' più lungo che permette alla neomamma di occuparsi del figlio e non doverlo piazzare immediatamente in un nido.
Diciamo, se uno ha deciso di fare figli, quello può essere utile, ma dubito che qualcuno dica: ehi, hai sentito, mi hanno dato 3 settimane in più di congedo maternità, c'ha che facciamo un figlio. Di solito non sono questi i ragionamenti. Vedremo come andrà. Io devo dire, del calo demografico dei cinesi sono preoccupato non poco, pochissimo, onestamente, anzi, un pochino meno gente probabilmente è una buona idea. Andremo a vedere come va a finire. Anzi, sai che ti dico, Fusetti, non lo vedremo come andrà a finire.
250 bambini al minuto nascono nel mondo.
Quindi non poche. Andiamo a ascoltarci un po' di Vacanze Romane, poi c'è la meteo e poi c'è il notiziario delle 8. Mi scuso veramente tantissimo, ma dobbiamo sfumare questa canzone perché abbiamo un appuntamento con la meteo e poi con l'info. Che cosa brutta sfumare le canzoni.
La meteo.
Allora, in tutto il paese oggi sarà abbastanza soleggiato, ma sull'altopiano avremo nebbia alta estesa al di sotto dei 1300 metri. Nel pomeriggio, soprattutto nei grigioni, invece sarà più nuvoloso. Domani sulle pianure avremo nuvolosità bassa estesa, in montagna invece sarà in prevalenza soleggiato. Buongiorno Svizzera, ben ritrovati, sono le 8 e 9 minuti tra pochissimo, questa è sempre 7.20, Fusetti e Savoia, al microfono con voi.
Allora, nelle notizie delle 8 si è parlato nuovamente della questione dei Leopard, dei carri armati di produzione tedesca che l'Ucraina ha bisogno, chiede per poter fronteggiare l'invasore russo, ne chiede circa 350. Sono andato a vedere un
sono
po'.
Un bel po', 350.
Sono un bel po' e sono andato a vedere quanti ne abbiamo noi e quanti ne avevamo noi. Perché noi siamo stati tra gli acquirenti, sono una quindicina i paesi che hanno acquistato i Leopard, produzione dagli anni 80, dalla Germania, e noi facciamo parte di questi.
Sì.
Poi abbiamo iniziato un po' a svenderli e a venderli e a rivenderli quando abbiamo fatto la riforma dell'esercito 21. Prima avevamo 12 battaglioni con i blindati, adesso ne abbiamo 4 più 2 di riserva. Avevamo circa 380, no, non circa, avevamo 380 Leopard.
Sì, perché li sanno tutti uno per uno, non è che ce li hanno in giro. No, non messo il carro armato.
Quando ce li hai,
te li ricordi.
Te li ricordi. Li abbiamo comprati nel 1984 e sono arrivati alla truppa nel 1986. 345 di questi 380 li abbiamo costruiti in casa, in Svizzera, per adeguarli alle strade in montagna, alle Alpi, quindi su modello tedesco, però li abbiamo costruiti in casa. Adesso ce ne restano 134, perché con la riforma ne abbiamo venduti a diversi paesi, ne abbiamo trasformati altri. Quanti ce ne sono in circolazione? La Germania ne ha prodotti 3.800 da quando ha iniziato a produrre. Ovviamente la Germania è quella che ne ha avuti di più. Durante la guerra fredda aveva 2.000 carri armati Leopard e poi ha iniziato a venderli e usato sicuro di seconda mano agli altri paesi. Adesso i tedeschi ne hanno 260, di cui solo 160 operativi, quindi praticamente come noi, e parliamo della Germania, quindi non ne hanno tantissimi. Il paese che ne ha di più,
attenzione, sorpresa,
eccezione per la Francia che ha i Leclerc e l'Inghilterra, Challenger,
che non sono i supermercati ai Leclerc,
la Grecia ha 350 carri armati Leopard di cui non intende disfarsi, cosa che invece molti altri paesi hanno fatto, perché dicevano: ma quando ci capita ancora
di fare una guerra?
Ci servono più. L'Olanda ne aveva 450, gliene restano 18. Li ha venduti e li dava in leasing. Addirittura li dava al Canada. Il Canada è un altro acquirente dei Leopard. Li aveva bisogno per l'Afghanistan, per proteggere i suoi soldati, perché a questo serve, per guadagnare terreno.
Sì,
perché
senza
dietro
farti
un
ammazzare, carro
armato ci sono gli uomini. Li ha presi in leasing, 20 Leopard in leasing per l'Afghanistan.
Sì.
Se li vendono, se li ricomprano.
E tu gli dai in leasing, nel senso, un po' come con le macchine, poi se lo rompi ti rimane il leasing e da pagare non hai più il carro armato.
Sì,
può succedere in guerra che te lo rompano.
Non so se fai la fotografia al carro armato quando te lo consegni.
Sì, no, sono danni di parcheggio.
Non graffiato.
Vabbè.
Comunque la Polonia, anche che la Polonia è quella che ha detto, anche se la Germania, perché la Germania deve autorizzare i paesi a cui ha venduto i carri armati a darli a paesi terzi.
Tutti quanti fanno così con le armi che vendono,
assolutamente.
Sempre così.
Sì. La Polonia ne ha 250, quindi buona parte di quelli che ovviamente non può darglieli tutti per misure di sicurezza.
Anche perché
nazionale.
I polacchi hanno dei brutti ricordi, lì in mezzo alle pianure verso est, quindi insomma anche verso ovest, a dire la verità, hanno dei brutti ricordi i polacchi. Comunque, niente, questa storia dei Leopard rimarrà con noi, perché naturalmente c'è grande pressione sulla Germania perché li esporti lei o autorizzi terzi, paesi terzi ad esportarli in Ucraina, dove servono, perché l'Ucraina ne ha bisogno per difendersi, anche per contrattaccare e recuperare il terreno che è stato conquistato, invaso dai russi. Quindi è un tema, questo dei Leopard, che rimarrà con noi per un pochino. Facciamo una facile previsione.
Sarà possibile, sì. incontrarli in aereo. Avranno mani, avranno faccia di chi non fa per niente sul serio. Perché l'America così come Roma gli fa paura. È il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto. Si ferma ancora ad ogni lampione o fa una musica senza futuro o non ha capito mai nessuna lezione. Sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui. Sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire ancora un solo sì. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi cercare ai numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco affezionati, li puoi tenere fra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. La musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.
E bravo a Ivano Fossati, come dicono a Sud.
E bravo a Ivano Fossati.
E bravo a Ivano Fossati.
Allora, abbiamo parlato di cose serie, abbiamo parlato di Leopard, abbiamo parlato di decrescita in Cina.
Sì, di default del governo americano.
Adesso parliamo di una stupidaggine.
Sì. Oh,
finalmente.
Sai che mi fai contento quando fai così, Fusetti.
Allora, sta circolando tantissimo sui social, ne discutono negli studi televisivi americani, si fanno anche quattro risate, come solo loro sanno fare,
sì.
Finte.
Sì.
Un video che in sei giorni ha fatto qualcosa come 17 milioni di visualizzazioni.
Che vuol dire tante persone, ma anche qualcuno che se la guarda anche tante volte.
Sì.
Visualizzazioni non persone, però sono sempre tante. Sono sempre tante.
È un video girato in un concorso pubblico,
sì.
È un contest,
sì.
Come dicono loro.
Concorso, insomma.
Alla fiera dello stato dell'Iowa. E il concorso è questo, sono delle mogli che salgono,
sì.
Sul palco,
sì.
E chiamano i loro mariti, fanno sentire agli altri, alle altre mogli, alle altre signore, come
chiamano
loro chiamano il marito.
Ecco.
Io vi faccio sentire degli estratti.
Sentite un po' perché è impressionante.
Bob, Bob, hurry up, I don't want to be late. Bob, hurry, hurry. Bob, Robert, Dean.
Questa è arrivata terza.
Questo Bob, Bob, muoviti, Dean, non voglio arrivare in ritardo. Bob. Poi l'ha chiamato Robert, Yahoo! Col cognome anche a un certo punto.
Irving!
Questa è arrivata a seconda.
Irving!
Herbert si chiama il marito.
Daryl!
Ok.
Ecco, questi sono i signori.
Poi si chiedono perché i mariti non tornano.
Questa è quella che ha vinto, che è una signora che gli 80 non gli... Non l'aspetta più gli 80 da un po', ha un cappellino con la veletta,
sì.
Forse era la più anziana tra le mogli, sì. Che chiamavano i mariti. Ma la cosa allucinante.
Ma la domanda è: ma i mariti poi arrivano quando le chiamano così? No,
secondo me no.
Girano
no, assolutamente no. Comunque, 17 milioni di visualizzazioni per una cosa successa nel 2017. È quello che io non riesco a capire di questi social. È bastato rimettere. Uno ha rimesso su una piattaforma che era poi TikTok, il controverso social cinese, questo video che in una settimana è come se fosse successo oggi.
Sì.
Io queste cose non le capisco.
A volte è successo anche con i grandi successi della letteratura, sono stati pubblicati e poi hanno avuto successo 30 anni dopo che il tipo era morto.
Poi grandi successi della grandi letteratura, successi non le mogli che chiamano i mariti.
Però scusami. Ma da noi non usa così, forse nel Kansas, nelle pianure sterminate del Midwest, ma
sì,
da noi
se fuori in fattoria devi urlare di più, non credo che cioè, nelle nostre case.
Io quando ero piccolo abitavo in un casone ad Arbedo, casone. C'era una delle mamme che aveva un figlio, mio compagno, che sta, tra l'altro saluto, credo che se magari ci sta ascoltando, che si chiamava Pino, lo chiamava Pino, e questa signora quando lo chiamava faceva delle vocalizzazioni un po' come questo, Pino, e arrivava lontanissimo, penetrava i bunker proprio, e infatti Pino poi arrivava molto rapidamente, anche perché sennò penso che c'erano delle contromisure drastiche. E qui avete sentito queste signore, neanche i muezzin riescono a farsi sentire così a distanza,
e fanno tutto questo per vincere il grande premio
che è
$5. Cioè, per loro la soddisfazione è poter trattare male il marito.
No, certo, così com'è. Poi vi parleremo invece delle gare tipo corri con la moglie in spalla, quelle invece si fanno tipo in Norvegia, Finlandia, da quelle parti lì.
Ancora?
Le femministe si sono molto arrabbiate, naturalmente. Femministe e senso dell'umorismo non stanno quasi mai nella stessa frase. Andremo a vedere anche quella. Jumping Jack Flash con i Rolling Stones.
And I howled at the morning driving rain.
Devo dire che due temi hanno scatenato la fantasia delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Da una parte la politica di incentivazione alla natalità in Cina, niente po' di meno, anche questo dovevamo vedere, e dall'altra il concorso di richiamo del marito. Quindi l'abbiamo raccontato poco fa, negli Stati Uniti, nell'Iowa, si è svolto già molti anni fa, a dire la verità, un concorso in cui donne...
Era una fiera. Una fiera,
quelle classiche fiere che vedete nei film americani. Durante la fiera c'era questo concorso goliardico in cui le donne andavano sul palco, anche signore attempate di una certa età, che facevano vedere come richiamavano il marito quando il marito si allontanava troppo o tardava ad arrivare, per esempio, per il pranzo, con delle vocalizzazioni, appunto, che dicevamo farebbero invidia a un muezzin. E alcuni ci hanno chiesto, Rosa ci ha scritto
sono ancora sposati
sì appunto, perché non li lasciano allontanare troppo, e quindi guinzaglio corto, come si dice, un guinzaglio sonoro in questi casi.
Allora, di cosa vuoi che parliamo? Possiamo parlare di scacchi?
Giochiamocela bene, perché è l'ultima storia per oggi, perché dopo c'è Modem. È quella cosa che mi raccontavi, libera il capezzolo, che sembrava interessante.
Questo è un problema, è un problema che ha Meta. Meta, il gruppo,
sì,
chiude Facebook e Instagram, sta affrontando questo problema. La campagna, che tradotta in italiano è libera il capezzolo,
Free the nipple.
Ha costretto il consiglio d'amministrazione a più di una seduta per capire cosa deve fare.
Sì.
Allora, le prime proteste erano partite inizio anni 2000.
Sì, cioè, vent'anni fa,
quando è partito Facebook, che ha messo le sue regole per evitare i nudi. Quindi ha detto topless nell'uomo sì, topless nella donna no. Tutto questo per cercare di bloccare tutto quello che può essere pornografia sul suo sito. Quindi ha messo questa regola chiara. Anni in cui c'era
o eri uomo o eri donna.
Adesso c'è stato il caso di due fotografie che sono state postate da una coppia,
sì,
che raccoglieva, cercava di, era una raccolta fondi per quelle persone che vogliono cambiare sesso e hanno bisogno di denaro per fare le operazioni, quindi una raccolta fondi per delle operazioni chirurgiche. Sono state bloccate queste fotografie. In realtà non avrebbero dovuto essere bloccate, perché si trattava comunque di fotografie col capezzolo oscurato.
Okay.
Ma sono state bloccate perché Facebook permette agli utenti di segnalare eventuali abusi.
Sì.
Dice: quella fotografia non dovete metterla, e lì l'intelligenza artificiale dice: ah, grazie, e la butta via.
Sì.
Perché l'intelligenza artificiale ha ancora molti, molti limiti.
Non ha grandi nuance l'intelligenza artificiale, per ora. Per ora.
Il problema è che questa coppia era una coppia né uomo né donna,
siamo nella fluidità.
Siamo nel fluido, e per il fluido non ci sono le regole in Facebook, e quindi il consiglio d'amministrazione ha raccolto questi esperti, che sono politici, sono etici, sono proprio dei professoroni, e hanno detto: dovete trovare delle nuove regole. Il problema sarà che l'intelligenza artificiale, che è chiamata a visionare tutto quello che finisce su Facebook, perché lo fanno anche gli omini, però lo fa soprattutto l'intelligenza artificiale, ha un grosso problema con i contesti. Non riesce a capire in quale contesto mettere la fotografia. Vedi una fotografia di nudo, via.
Sì,
è chiaro.
Sì.
Però se quella fotografia è per una raccolta fondi, per, come in questo caso, fare delle operazioni chirurgiche, ed è coperta, non si tratta di pornografia.
Sì.
Però lui non lo capisce e la tratta allo stesso modo. Se mi togli la regola donna uomo se non scoperto sì, per lui sarà ancora più difficile andare a bloccare quello che è pornografia.
Guarda,
e quindi la grande preoccupazione è che Facebook rischia di veder tornare tutta la pornografia che c'era inizialmente.
Ma
io mi propongo
e
metto una fotografia che tu non puoi togliermi.
Faccio una profezia: tra molti anni, quando guarderemo questo periodo in cui si facevano queste discussioni sulla fluidità, lo guarderemo un po' come il periodo delle pantaloni a zampa di elefante, pensando: ma che cosa ci è passato per la testa in quel periodo lì?
Il problema è che per la fluidità devi fare delle nuove regole che rischiano di creare dei problemi maggiori,
vale anche per le toilette. Si sta facendo delle grandi discussioni per lo 0,00% della popolazione, importantissima, per l'amor del cielo, però la realtà è che ogni tanto queste conversazioni diventano un pochino grottesche.
No, soprattutto se rischi di avere un male maggiore, cioè far tornare la pornografia che è una cosa che non si vuole su,
certo,
un
ma
sito.
le aziende americane sono talmente sottoposte a questa pressione del politicamente corretto, del woke come si dice in inglese, che ormai farebbero qualsiasi cosa, anche le più assurde, pur di non farsi accusare di non essere abbastanza politicamente corrette. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Ascoltiamoci Johnny Nash con I Can See Clearly Now. Sono le 8:29, un minuto o poco più, e poi andiamo su Modem.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright sunshiny day.
Johnny Nash, anche See Clearly Now, anche questa ve la dobbiamo sfumare, scusateci, dobbiamo riprendere un po' la mano, Fusetti.
Abbiamo problemi con le lunghezze.
Abbiamo un po' di problemi con i tempi.
Roberto Porta, ben arrivato, buongiorno, un momento di Modem.
Buongiorno a voi.
9 milioni e sentirli, questo è il vostro titolo.
Sì, 9 milioni di abitanti, e oggi parleremo della sfida demografica che sta vivendo il nostro paese.
Buon ascolto e buona puntata.